Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
Ciao Mario.
Ciao caro, come stai?
Molto bene, questa è una sfida tra baffi oggi.
Oggi sono entrato nel mondo, nel simpatico mondo dei baffoni, hai visto?
Sì, ti stanno molto bene.
Grazie.
Che penso, detto da me vale di più come complimento.
Sì. Assolutamente sì, e poi ha passato me l'ha passato anche Serena, quindi...
Procediamo con i baffi.
Andiamo, vai, via.
Senti, allora, questa intervista, a differenza dell'ultima volta, ti ritrova solo e solista anche.
Assolutamente sì.
Perché parliamo di Carpacoi, cioè il tuo nuovo alias, in cui per la prima volta ti sei cimentato con la scrittura in italiano.
Sì.
Come è nata questa esigenza? Tu hai sempre cantato e scritto in inglese, nonostante io e tante persone ti abbiano consigliato di provare. Come mai oggi, cioè in questo periodo, è giunta questo cambiamento?
Allora, è stata, prima di tutto, ti ringrazio perché comunque hai accettato anche la mia, come si può dire, il mio invito a intervistarmi, perché appunto... questo progetto è nato, stava già prendendo forma, io stavo iniziando già a muovere i primi passi come Carpacoi, ho fatto due live come Carpacoi in Sardegna, però era un materiale comunque abbastanza vecchio, del materiale che continuava a riciclare, però diciamo che c'era stato un po', dopo il secondo album con Underground Sunshine Drum Ensemble, diciamo che c'è stato un po' uno stallo, nel senso che tra un motivo e un altro non riuscivamo più a beccarci in saletta, quindi comunque a comporre. Io con Lolli, che saluto, abbiamo questa relazione professionale, come abbiamo detto anche in un'intervista con Silvia, ci dobbiamo trovare nella stessa stanza, è difficile per me produrre qualcosa e proporglielo, diciamo, perché comunque verrà completamente cambiato dal suo mood, dal suo essere batterista, dal suo essere BB, è andato alla porta. E quindi alla fine dei conti era una... diciamo che era una pulce che avevo da tantissimo tempo sull'orecchio, da quando sono tornato in Italia, che è nel 2016. Io avevo appunto scritto questo brano che si chiama Burrasca, in un momento abbastanza particolare della mia vita, qualche anno fa, completamente in italiano, e mi suonava, mi girava bene, che per me era una cosa molto strana, perché ho sempre prediletto scrivere in inglese, uno perché, lo dirò anche molto sinceramente, è più semplice, è più musicale, ti risulta più musicale, e poi perché ho passato, diciamo che ho iniziato in Inghilterra io a suonare, tra virgolette, professionalmente. La prima esibizione che ho fatto, a parte il gruppetto che avevo a Sant'Adi, era a Portobello Road, dove avevo iniziato a suonare, a immergermi nel fantastico mondo della musica. Quindi ho trovato sempre lì la mia terra, diciamo, il mio angolo sicuro. Una volta tornato qui, diciamo che c'è stato anche un momento di non lo so, non uscivano più le canzoni in inglese, quindi durante questa quarantena ho fatto sentire Burrasca a Serena, che è la mia compagna, e lei mi ha guardato: cazzo, bello sto pezzo, ma ne hai altri? Io: no, perché non ne hai altri? E onestamente è stato anche un po', non lo so, mi sono sentito di farlo perché è un momento storico molto particolare e io onestamente sono molto felice di essere qui in questo momento. Può sembrare anche stupido, magari anche banale, però sono molto fiero di come ci siamo comportati noi italiani e mi sono sentito, non lo so, a mio agio col cantare in italiano per la prima volta. Poi chiaramente ancora non ho suonato live, questa è veramente la prima volta che più di due persone ascoltano queste canzoni, quindi molto probabilmente mi cagherò in mano, però c'ho il pannolone, quindi siamo tranquilli.
Fa parte del gioco.
Sì, perché è una cosa, guarda, ho passato una giornata stranissima perché sono veramente nervoso, non a parlare con te, ma a cantare in italiano, tra virgolette, in pubblico, perché è una cosa che non ho mai fatto veramente.
Sì, poi penso che per come tu hai sempre suonato, proprio più a livello musicale, sì, la scrittura in inglese ti è venuta spontanea, salute, ti è venuta spontanea perché magari tu, cercando quel tipo di sound, immediatamente, no, in maniera immediata, come si dice anche nella mediologia, ti veniva la scrittura inglese.
Assolutamente.
Magari anche un'altra ricerca di sound può averti fatto suonare meglio l'italiano su te stesso.
Secondo me c'è stato proprio un click a livello di... Mi ricordo che stavo scrivendo Conversazioni demenziali, che è la prima canzone che ti suonerò oggi. Oggi ti suono Conversazioni demenziali, Disfatte e Martin Scorsese. Conversazioni demenziali, mi ricordo che era, era un po', mi giro lì perché c'è l'aiuto da casa. Ho fatto questo riff ed ero sul divano, qua, questo è il mio studio. Io registro, suono qua c'è l'amplificatore, c'ho la presa qua, insomma io registro con l'iPad che adesso sto usando chiaramente per la diretta. Quindi più lo-fi di così non se può. E niente, mi è venuto questo ritornello all'inizio, in italiano. E l'ho registrato, ci ho fatto delle tracce sopra e ti giuro, è stato quasi per magia che ho iniziato a scrivere in italiano, così, boom. È come se avessi aperto una porta. È stato un momento veramente particolare. E poi chiaramente, per complicarmi la vita, perché nulla deve essere semplice, ma cerchiamo sempre di complicarci la vita, ho deciso di scrivere, arrangiare con l'aiuto poi di Giuseppe Aletta, che ha mixato i pezzi, un album, quindi un album in quarantena in italiano. Quindi ho trovato il mio, come si può dire, il mio piccolo nucleo qua, bello, caldo, dove sono comodo, sul divanino, i cani si avvicinano quando mi metto a suonare, e vengono e sto battendo il ferro finché è caldo, perché comunque in questi momenti credo che sia anche importante stare concentrati e cercare di pensare anche a lavorare. Io sto facendo sessioni da 4-5 ore al giorno.
Che è un piano ritmo di sessione di registrazione, sì. Quando si lavora in studio, sì, in una condizione normale si fanno quel tot di ore, a volte anche di più.
Sì, però nelle fasi di scrittura penso che sia normale, anche perché poi ci va, insomma, cerco di lavorare magari con due canzoni alla volta, in modo da ogni tanto togliermi dalle orecchie un pezzo piuttosto che un altro, cercare un effetto. Sto lavorando molto di drum machine, sto lavorando molto di sintetizzatori, chiaramente per creare degli ambient, però sono molto molto contento del risultato per il momento. Sai che sono sempre posso fare di più, me ne
vabbè, quello
tre.
Quello c'è sempre, come cosa. Se non c'è quella, poi manca anche un po' di motivazione, quindi è giusto che ci sia anche quella voce che dice si può fare di più. Ci fai sentire il primo pezzo?
Dai, vi sono Conversazioni demenziali.
In braccio alla chitarra, maestro,
la
prego.
Chitarra. Demo. Non può essere
casa quando è entrato.
Faccio io l'applauso, l'unico grazie, che puoi effettivamente ricevere, sì, con questo tipo di cosa. Sì, grazie, conversazioni grazie demenziali. Cioè, io penso anche un po' a come si può contestualizzare, no? Il fatto anche di spegnere il cervello in questi momenti, in questo periodo storico, è una cosa che forse desideriamo tutti, ma è impossibile. Certo. Perché anche se non siamo attivi con le nostre routine solite, poi alla fine siamo comunque circondati da input. Gabriele Boi scrive bella.
Ciao Gabri.
Agli applausi. E poi anche conversazioni demenziali, penso comunque a tutte quelle conversazioni più o meno che ci riempiono la quotidianità a volte, no? Quando usciamo per strada e le sentiamo, adesso le sentiamo solo in TV, sentiamo cose serie, sì, ma a volte anche cose molto demenziali.
Troppo forse, cioè molto, tu lo sai perché sono abbastanza apolitico, nel senso che ho un rapporto molto particolare con la politica e tutto quello che purtroppo ci gira intorno, e sai benissimo che anche cerco di mai parlare di politica nelle canzoni, mai di mischiare l'arte con la politica, la trovo una cosa che o lo fai tutta la vita, nel senso come possono essere dei gruppi storici che sono i cantautori italiani, quella gente lì che si prendeva proprio il macigno di fare una cosa del genere, oppure di non appesantire già la nostra quotidianità. Ed è quello che è Conversazioni demenziali, proprio parla di quello, di preferisco appunto amputarmi la lingua che stare lì a parlare di la Cina ha creato questo virus per ammazzarci tutti, cioè sono cose veramente che in questo momento secondo me ci fanno molto male, anche a livello psicologico, soprattutto psicologico, ma hanno anche dei riscontri sulle nostre vite quotidiane, secondo me. Poi chiaramente io parlo da, vivo in una provincia, quindi diciamo che tra virgolette la mia vita non è che sia cambiata più di tanto. Sono un animale sociale, sì, sono un animale a cui piace stare sul palco, ma sono anche una persona che gli piace stare a casa. Cioè io onestamente negli ultimi mesi, soprattutto anche dotata dal mio lavoro che è stagionale, quindi io passo intere settimane a casa tranquillamente, senza dover senza avere troppi problemi in realtà. Quindi non è che stia sentendo tantissimo questa cosa. Certo, mi manca vedere la mia famiglia, ma ho la mia famiglia qua in piccolo, quindi alla fine sono anche abbastanza tranquillo. C'è l'incertezza per il futuro, quello è chiaro, però bisogna, ripeto, quello che sto ripetendo anche a miei genitori, miei fratelli, miei amici, quando ci si parla, di mantenere un mood alto, di stare tranquilli, cioè di stare, cercare di stare positivi, non in quel senso, cioè positivi a livello
non positivi al tampone ovviamente, ma esatto. Positivi sì, no, perché comunque è una situazione molto molto strana, però mi fa sempre piacere sentire la positività e anche l'impegno che chi può mettere lo mette nelle proprie cose, come la musica. Tu ti sei reinventato in questo sì. periodo, in questo progetto, e immagino che anche le difficoltà di registrazione, perché comunque sarebbe stato più facile andare alla cisterna e vedere Giuseppe Aledda di persona, e invece ti sei dovuto arrangiare con quello che hai. Forse però questa cosa, no, perché poi si riprende anche l'estetica, tu l'hai detto prima, del lo-fi, che lo fai comunque, se dosato bene, cioè da necessità diventa davvero virtù, perché a volte sento dei lo fai un po' paraculi.
Sì, lo fai fatti con, guarda, ieri parlavo con un amico che si chiama Rota Carnivora, che è un artista di Biella, ed è, ci siamo conosciuti tramite i Sabbia, ok? Niente, lui siamo diventati, in questo periodo in cui io pubblicavo appunto questi snippet di canzoni, ci siamo iniziati a dare, lui ha fatto uscire un album da prima molto interessante, andate ad ascoltare, Rota Carnivora, e lui sarà nel disco in un modo o nell'altro. Quindi abbiamo, diciamo che di necessità virtù. Lui, ma abbiamo avuto questa conversazione. Lui è un personaggio da Fender, Jaguar, Colorange, Amplifier, cioè è un personaggino di quelli che si cura le cose. E anche a me piacciono le cose un po' curate, ti dirò. Però io ho sempre, da quando ero in Inghilterra, da quando ho comprato il primo Mac, ho sempre sperimentato con lo-fi, perché chiaramente quando tu usi, quando sei a casa tua, diciamo che è un po' lo-fi. Però questo giro non ho neanche una sound card, non ho un microfono, sto usando il microfono dell'iPad. Quindi tutto quello che verrà sentito, quello che uscirà, poi il Motel Quarantena, è totalmente registrato in questa sedia che ho davanti con l'iPad sopra, col microfonino dell'iPad. E con questo aggeggino qui, adesso ti faccio vedere come serve.
Esplorando la casa di Mario Nardi.
Esatto. Che non è mia, anche di Serena, ma questo è un aggeggino, ok? Questo sì, aggeggino sì, l'ho sì. trovato nelle Wacos, nelle patatine, ok?
Proprio tecnicamente.
Che ti sdoppia il segnale per le cuffie, quindi ti vuoi ascoltare una canzone, ti vuoi vedere un film in cuffia, poi c'hai le due entrate. Cosa succede? Io ho rotto, chiaramente, prima della quarantena, le mie cuffione belline da studio. Quindi ho gli auricolari, adesso te li faccio vedere.
Sempre delle patatine,
questi sono auricolari della Samsung, del telefono, che però hanno il microfono.
Sì.
Okay. Quindi cosa succede? Quando io attacco GarageBand, se io attacco direttamente queste cuffie, mi usa questo microfono, lo
certo.
riconosce. Però io bypasso e attacco questo, così, e bypasso il microfono, quindi ascolto in cuffia ma uso il microfono dell'iPad, che ti dirò, è una figata.
No, ma
magologia, e si va, cioè nel senso, poi i mix di Giuseppe non sono io a giudicarli, ma sta facendo veramente un lavoro, perché le tape sono quelle che sono. Cioè io i primi mix li mandavo addirittura le chitarre insieme alle voci nella stessa traccia.
Lì ti ha bestemmiato contro.
Immaginati le messaggiate, perché poi si è offerto lui ed è stato veramente molto bello. perché io ero, ma non per male o per altro, ciao Massi, mio fratello, non per altro o per male, perché non era proprio una cosa, mi ero incuneato a volerlo fare da solo. Poi lui mi ha mandato un messaggio, è stato molto carino, si è offerto di fare questo lavoro, e svelerò anche un segreto, ha messo il basso in qualche pezzo.
Non si è trattenuto.
Non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta.
Però anche quello è il bello, cioè penso che forse tra i musicisti cagliaritani c'è un modo di, o sardi del sud Sardegna, diciamo così, c'è un modo di collaborare, di un modo di porsi che in rare occasioni ho visto in altre aree geografiche, perché comunque c'è, prima di chiedere sì, mi conviene farlo, secondo me vi chiedete lo voglio fare.
Certo.
Poi mi conviene, forse viene dopo, non c'è neanche come domanda. E questo mi ha sempre fatto molto, molto piacere di un certo giro che c'è a Cagliari nel sud Sardegna, una cosa non scontata.
No, assolutamente, ma poi c'è anche il discorso da fare che ognuno di noi adesso ha i suoi problemi, che sono sicuramente non registrare un disco, ma portare la pagnotta a casa. Come me tante altre persone sono rimaste senza lavoro, perché chiaramente la stagione non parte, cioè possiamo girarci intorno quanto vogliamo, ma il discorso è quello. L'altro punto di vista interessante è che molti si sono fatti da parte, come anche io con Lolli, che è una cosa che di cui non abbiamo neanche discusso, però non ci siamo messi a fare live, streaming, storie, cose, perché non è una cosa che trovavamo, penso, adeguata al momento, anche perché io purtroppo le mie due cose della vita in questo momento sono molto superficiali, che è la ristorazione, che è il mio lavoro, e la musica o l'intrattenimento, che per il momento comunque non sono beni di prima necessità. Però appunto trovato terreno fertile nel mettermi veramente culo nella sedia o nel divano, appunto nel studio, come lo chiamo io, crescere un po' anche a livello cantautoriale, perché comunque la difficoltà che io ho sempre trovato, che mi ha sempre spaventato dello scrivere in italiano, era il non scrivere in italiano, scrivere bene, mandare a dire qualcosa. L'italiano è un linguaggio bellissimo, e adesso me ne sto rendendo conto che è molto musicale, però è può essere anche austero quando vuoi mandare un messaggio, ok? Quindi io ho sempre trovato difficoltà, diciamo, a trovare il mio angolo di entrata, e in questo periodo sono riuscito come a codificarlo, capito? A capire il mio angolo di entrata, quindi magari associare delle musiche che magari non sono prettamente italiane, nel senso non è un cantautorato come può essere sulla strada di un Capossela, di un De André, di un Guccini, di un After Hours, è più vicino a delle sonorità magari anglosassoni, americane. Anzi, guarda, un After Hours lo tolgo, perché gli After Hours io gli devo tanto, perché comunque è una band che esplora quel lato del cantautorato italiano, che tende all'anglosassone a livello di sound, però poi è in italiano e ti sta dando dei messaggi molto anche crudi, questi testi molto diretti, capito? Senza girarci intorno, senza fare troppe... Mi piace molto quello. Io sono cresciuto con loro, per bene, alla fine, quella roba lì.
Sì, ma io penso che poi i Verdena sono arrivati un po' dopo, temporalmente, sì. Però credo che Marlene Kunz e gli After Hours sono stati i primi a portare uno spessore testuale italiano altissimo, accompagnato a un sound che guardava all'underground, non italiano, ma all'underground americano e inglese. Sono stati i primi, e forse gli unici, per i livelli che hanno raggiunto, ad abbinarlo in una maniera proprio ineccepibile. Così
CCP e anche i primi Litfiba.
Sì, sì, poi per i CCP c'è un discorso anche un pochino più reazionario, in un certo senso musicale, no? Perché comunque c'era un modo di suonare che doveva essere anche esteticamente brutto.
Sì.
Ma volutamente, certo, in un certo senso.
Era la risposta al New Wave a quello che stava succedendo in Inghilterra, con le label indipendenti, con i Buzzcocks e tutta quella roba lì. Chiaramente quella è una ricerca, io è un genere che ascolto tantissimo e c'è tanto di quello nel Motel Quarantena, c'è tanto New Wave, ci sono tanti tempi di casse dritte e sintetizzatori, perché è un genere che è, diciamo che non mi sono messo neanche il problema del genere, ok? Ho più che altro cercato, alla fine adesso con Giuseppe stiamo cercando di un po' amalgamare il tutto, però alla fine io gli mandavo un pezzo folk tipo questo è un pezzo folk, come era le conversazioni demenziali, è un pezzo folk alla fine, molto basico, sol, do, sol, si settimo, mi minore, va questa, capito? quella è là, cioè è un giro in là, capito? È da Bob Dylan quel pezzo, però poi ci sono altri pezzi che boh, mi divertivo molto a fare quello, mi sono divertito molto con i bassi in sintetizzatori e roba così, anche a cercare degli spazi diversi, cioè cercare di fare un Tame Impala in italiano, capito? Cercare di arrivare appunto a un sound, non cercando di compromettere il testo, poi vabbè c'è un pezzo che non vi suono adesso perché è veramente insuonabile così, però è Il compleanno del mio cane, si intitola. Quello è un pezzo proprio new wave con atmosfere enormi e da suonare in un'arena, tra virgolette.
Vabbè, io te lo auguro il prima possibile allora di fare questa cosa. Chissà. Non si sa mai. Ci fai sentire un secondo pezzo?
Dai, vi faccio sentire Disfatti adesso, che è un po' un downer, però è un bel pezzo, c'è un bel testo, via.
Siamo tutti soli, nascosti da generazioni, in luoghi non ci si capisce, di amici che poi fallisce. Forse sono troppo triste, non vedo altro che Disfatti, di padri addormentati al sole, di madri chiuse dentro gonfie. Abusi minorini e chiesa, Salvini che fa una preghiera, mio padre che ha 70 anni, ha perso tutti i fanti a scacchi. I madri con la 104, i sindaci iscritti all'IOS, ma soprattutto della sfiga di vivere in provincia di invece siamo tutti soli, nascosti da generazioni, di noi che non ci si capisce, gli amici che poi fanno le pisce.
Così?
Così.
Ma è così. Qua sei stato più rocchettaro.
Questo è un pezzo che mi ha anche avevo paura di essere un po' emotivo mentre la suonavo, perché l'ho provata un po' prima, perché è un pezzo molto, poi vabbè lo sentirete nell'album, e ho fatto delle sovraincisioni di cori, sembra un po' un canto gregoriano ed è molto 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 grosso come suono, ed è molto anche autoritario, ed è pesante, perché comunque il testo è particolare. Però lì appunto ho fatto una ricerca a livello proprio professionale, a livello proprio di di scrivere un testo che andasse insieme a questa canzone. È venuto prima la prima frase, invece siamo tutti soli, nascosti da generazioni, di noi che non ci si capisce, di amici che poi fanno le bisce. Quindi già stiamo partendo in, come si può dire, stiamo partendo in attacco. Però
un attacco di una canzone che è proprio un attacco.
Sì, sì, perché poi dura anche molto poco. Il testo è anche molto, è molto diretto. L'accompagnamento è molto scarno. C'è una chitarrina sotto, un basso synth e poi ci sono 6 tracce di voce.
E poi hai creato un testo che ha un po' una struttura d'elenco, in un certo senso.
Esatto, sì.
Che comunque è uno schema che ti permette sempre di... È uno schema a volte che è quasi trasparente nella forma canzone italiana, ma che permette di dire un sacco di cose in ordine, sì. Di avere una direzione precisa, anche una potenza di sintesi che un testo scritto in un modo diverso non riesce a ottenere. Franco Battiato è un maestro della canzone ad elenco, no? E quindi alcuni l'hanno definito incomprensibile. No, sta facendo una cosa ad elenco, poi non è facile, però è un elenco. Se già uno non capisce questo, forse è poi difficile ascoltare Franco Battiato e tutta una serie di altre cose.
Ma anche perché ci sono citazioni, ripeto, come il discorso è anche quello che, stando seduti su un divano con una televisione davanti, con internet acceso, si leggono tante cose, si sentono tante cose, cioè la madre con la 104, il padre settantenne in pensione che ha paura di cosa stia succedendo, ma fondamentalmente non gliene frega un cazzo perché sta chiudendo, l'aumento di abusi familiari in questo periodo, immaginiamoci che c'è gente che veramente sta in situazioni dentro casa che non sono totalmente leggere, non sono totalmente piacevoli come possono essere la mia, la tua, quella della mia compagna, che siamo quasi, ti dico anche, ci sta, noi possiamo anche, come si può dire, we thriving, come dicono gli inglesi, giusto per dare gli ultimi colpi di coda
all'inglese.
All'inglese. Però stiamo anche, nel senso, tanti miei conoscenti, tanti amici musicisti, artisti, di tutti i campi si stanno un po' divertendo, nel senso che sono anche pagati per starsene a casa e va bene così per noi, abbiamo il tempo di ponderare le cose, abbiamo il tempo di avventurarci in altre strade diverse come ho fatto io, o semplicemente solidificare altre cose. Però ci sono persone che a casa stanno male ed è giusto, secondo me, ogni tanto tirarlo fuori un testo così. Poi ci sono tanti altri testi nonsense, come insegna il caro vecchio Frank Zappa.
Ma sai che io penso che questo periodo può avere, io ragiono spesso, no, avendo una formazione anche un po' sociologica nei miei studi universitari, penso anche un po' proprio alla reazione a livello di prodotti culturali che questa situazione può far nascere. Ad esempio, lo stare a casa potrà ispirare molti film che avranno un'impronta claustrofobica.
Esatto, sì, sì.
Come per fare un esempio molto banale, ma che può rendere l'idea. E penso anche che poi ci sarà tutta magari una generazione di ragazzi, perché magari noi ormai ci abbiamo pure una certa, potranno comunque avere dentro un qualcosa che sarà simile per attitudine a un certo punk. Nel senso, perché poi dentro c'è una rabbia, una voglia di spaccare il mondo che resta implosa e prima o poi dovrà esplodere, e culturalmente, artisticamente potrebbe sfociare in un movimento che non so se sarà proprio punk in un termine così preciso, ma simile per attitudine.
Sì, beh, c'era già, stava già succedendo in Italia comunque. Cioè, vediti tutta la scena Achille Lauro, tutta quella roba lì. E ti dirò di più, a me vedere un'esibizione come quella di Achille Lauro, nello stile in cui l'ha fatta Sanremo, nello stile in cui l'ha fatta, nella modalità Boss Dons, tutta quella gente lì, mi ha fatto venire ancora più voglia di scrivere in italiano, perché significa che si stanno abbassando, diciamo, le barriere da quel punto di vista. Chiaramente, se devo citare qualcuno, che mi ha messo la pulce indirettamente, ma da amante della musica, io quando ho sentito la prima volta Die di Io sono un cane, ho detto ok, devo rivedere tutto. Quelle sono stati due momenti della mia vita. Uno era quando ho visto i Black Rebel Motorcycle Club, e il due da adulto, poi prima, vabbè, non ne parliamo neanche, però il secondo momento è stato quando ho visto live Io sono un cane. Lì ho fatto cazzo, devo alzare un attimino, devo mirare un attimino più in alto, cercare di focalizzare meglio la produzione. Anche mi ci sono voluti 4 anni, però sono contento, sono entusiasta di quello che sia uscito fuori in questo momento, perché alla fine è anche, per me, ripeto, è veramente come aver riniziato da capo.
Vabbè, comunque anche Io sono un cane può uscire un album ogni 4-5 anni, quindi i tuoi 4-5 anni stanno nei tempi di Io sono un cane comunque.
Il poveraccio che poi c'aveva il disco pronto quest'anno e boom!
È la maledizione di Io sono un cane, la maledizione di Bugerro. No, vabbè, io mi auguro che comunque, come tutto, no, trovi il modo di riuscire poi a riassettare tutti i piani che aveva fatto. Senti, ti volevo chiedere, perché comunque in attesa di sentire proprio un disco finito, se tu lavorando a queste canzoni avevi già pensato a una modalità, anche se adesso è difficile, di come portarle in scena sul palco.
Sì.
Cioè, nel senso, a livello di concerto, se chiedere magari a qualche musicista di darti un supporto come una band, hai pensato allora, a questa forma?
Sì, ovviamente, certo, perché mentre le scrivo ci penso, cioè mentre le scrivo sto già pensando come cazzo, anche perché ci sono dei pezzi che sono molto, le produzioni diciamo che sono più simili a un Queens of the Stone Age, sono belle toste, belle sature a livello di suono. Sì, ci ho pensato, non è una cosa di cui mi voglio preoccupare adesso perché non è il mio primo pensiero, però sono partito, la mia idea, adesso sarò molto anche così un po' caffone, era di fare una cosa alla Nick Cave, band dietro e io davanti, abitino, fighettino, bello, cantare i pezzi e ciao a tutti. Poi sono arrivati altri pezzi, perché continuavano ad arrivare, capitava tipo un'ondata, ogni 2-3 giorni arrivava un pezzo, quindi cercavo di stargli dietro. Poi a un certo punto ho dovuto anche attaccare la chitarra elettrica e mettergli un fuzz, perché alla fine è arrivato Teschio, che è un pezzo che mi piace molto, chiaramente, perché l'ho fatto io, ma è un pezzo che ha un po' spaccato a metà l'album. Di 12 pezzi ce ne sono 4-5 che hanno una mood veramente molto saturo, bello, da club, sudato, chitarroni, bello, pesante, però sono riuscito a infilarci l'italiano in quello, era quello che io volevo fare, volevo quel sound alla Queens of the Stone Age, la Tame Impala, e riuscire a metterci dei testi in italiano, sempre seguendo una logica del senso, quindi dandogli un mood. Poi il cut up, Barrows, il Kurt Cobain, tutto quello che vuoi, però comunque vuoi una direzione, perché se non, la cosa più difficile secondo me quando fai una canzone è iniziare a parlare di niente. Quello secondo me ti distrugge la canzone, perché la canzone secondo me una volta che la scrivi poi diventa una cosa a sé. Io passo sempre quelle 24-48 ore adesso in queste condizioni, poi magari in altri momenti passavano mesi, però la mollo lì, un po' la butto giù, cerco di buttare la struttura e poi la mollo, perché voglio che prenda la sua vita, è lei che gli dice poi dove vuole andare. È un pezzo che ti dice sempre se vuole essere suonato piano o veloce. C'è qualcuno che dice i pezzi veloci li scrivi piano e i pezzi lenti li scrivi veloce. È una regolina di quelle stronze che a volte però funziona.
No, guarda, su questa cosa mi ci ritrovo, perché io, vabbè, scrivo cose che sono comunque molto più brevi come lavorazione di quelle che fai tu, però ogni volta che devo scrivere una critica, un blog, un articolo, qualunque cosa, scrivo fermo tutto. Quando ho fatto la prima stesura, la prima bozza, fermo tutto, esco a fumarmi una sigaretta e poi ci ritorno e chiudo. C'è quel momento di...
Sì, ok. Quindi,
di pausa.
Io come, per come me la immagino, mi immagino un palco con massimo 3 persone.
Compreso te o oltre
sì,
te?
Io e altre 2 persone. Una persona alle macchinette e una persona non ci vedo una batteria, non ci vedo una batteria acustica, però ripeto, sono tutte un po' anche presupposizioni, perché alla fine dei conti sarebbe molto figo fare un concerto a 6 persone, perché per suonare sta roba avresti bisogno di 6 persone, però la tecnologia ci aiuta, ma soprattutto anche diciamo che è anche un format già visto troppo. Quindi, se devo essere totalmente sincero, suonerei con 2 persone dietro e via.
No, te lo chiedo perché comunque mi fa sempre piacere vedere quando i musicisti lavorano ai dischi e già in produzione comunque pensano al live, perché per me è tutt'uno la lavorazione della forma canzone. Perché poi il live ti rendi conto quando un musicista è un po' in difficoltà a trasportarla dal disco registrato al live, e questa cosa è molto brutta. E quando uno invece ci ragiona dal principio, tutta la vita della canzone regge sempre dal disco alle varie versioni live che uno può portare sul palco.
Assolutamente sì, poi certo, chiaro. Io infatti oggi ho scelto 3 pezzi che erano suonabili così, con la chitarrina, poi adesso c'avevo l'amplificatore attaccato col delay, volevo fare una cosa, poi ho detto no, non mi va, perché non ha, come si può dire, non arrivano certi pezzi, come non ho suonato Burrasca suonata così non rende, nonostante sia una canzone con 3 accordi, non rende suonata così, l'ho già fatto, ho già provato, non rende.
Senti, da musicista che sei, ti volevo chiedere come hai visto, diciamo, le ultime notizie sui concerti, sulla proposta. Io c'ho un bellissimo cuscino con i gatti intanto, vicino, coccolo. No, come hai preso la proposta di fare questi concerti in drive-in? E poi come pensi che si possa fare qualcosa di alternativo? Com'è dal tuo punto di vista in generale la situazione?
Lo so, ragazzi, io ripeto, non sono materiale, cioè chiederlo a me, chiederlo a qualsiasi altra persona. Non sono in quel giro, non sono nel giro grosso, quindi non ti posso neanche dire mi comporterò così, non mi comporterò. Però onestamente, da spettatore ti parlo anche. Non vorrei mai suonare davanti a 150 macchine, ok? Mi è capitato di suonare davanti a nessuno, mi è capitato di suonare davanti a gente che giocava a freccette a Londra, mi è capitato di suonare davanti a 200 persone, 300 persone. Sono momenti in cui, secondo me, il pubblico 50% di quello che succede sul palco, nel senso, non sono io a dirlo, vorrei citare dei comici, capito? I comici in questo periodo sono in panico, perché il comico ha una routine, ha delle battute scritte, le scrive in anni, ci mette anni, come facciamo noi con le canzoni, e se tu non hai una risposta che vedi, perché non lo vedi nell'applauso, lo vedi durante il live, a volte butti l'occhio tra il ritornello e il verso che sta scendendo la canzone, vedi magari la persona che è lì così che se la viaggia, quelle sono le cose che ti danno quel più, quella botta qua sul culo che ho capito, mi stanno ascoltando. Quei momenti, secondo me è anche stupido, onestamente, pensare una cosa del genere, ed è anche molto ipocrita, perché io penso che sia sbagliato adesso anche fare discorsi del genere per rispetto a quello che sta succedendo. perché un conto è fare i live da casa e autopromuoversi, un conto è appunto come sto facendo io, ho fatto un album, lo sto promuovendo, uscirà, farò dei live quando sarà, però già parlare di live per me è un po' da, anche un po' da avvoltoi, perché stiamo parlando veramente, ragazzi, di una cosa epocale che non è mai successa prima nel mondo moderno. È come se ci fosse una guerra in atto e noi ci stiamo preoccupando di ma quando è che andiamo a vedere la band live, cioè non lo so, è un po', la vedo un po' grigia come situazione. Io spero che l'estate vada bene a livello di controllo di contagi e di tutto il resto, però parlare già di live, ragazzi, secondo me dopo Natale.
Oh, guarda,
non riesco a immaginare, capito, un live con le persone distanti, non riesco a immaginare un musicista che accetti di suonare una cosa del genere.
Oh, guarda, tu sai come la penso, perché hai letto anche quello che ho scritto su Drive-In, che io ho bocciato.
Appoggiato in tutto per tutto.
Grazie, no, comunque io scrivendo, no, prima ho sentito un po' di persone, di addetti ai lavori, tra musicisti, produttori di concerti, insomma a vario livello, no, e tutti mi hanno detto che comunque il fatto è che il concerto è tale, se c'è un pubblico libero in un posto, che può assembrarsi, se no non è un concerto ma è un'altra cosa, quindi già questa distinzione secondo me è molto importante. Trovare un ripiego al concerto può essere una cosa provvisoria, che magari un tentativo si può anche fare di trovare una soluzione alternativa momentanea quando si potrà in maniera serena, però chiamarlo concerto non è la stessa cosa. E poi soprattutto che tanto i musicisti, come anche stai facendo tu, continuano a lavorare, a scrivere, a pubblicare, a promuovere musica, perché tanto finché non ci sarà una fine non sappiamo quando sarà, quindi meglio comunque lasciarsi dare all'arte,
sì,
perché aspettare non servirebbe.
Ma secondo me più che altro, più che continuare a posticipare i concerti, perché è quello che stanno facendo, quindi il refund, il reschedule, fai quello che vuoi, però ripeto, è una cosa anche assurda, capito? Come i ristoranti. Cioè, io che sono cameriere ti dico, non posso andare al tavolo, non posso portare i piatti, cioè non esiste, cioè quello è il mio lavoro, cioè ti devo vendere le cose, devo parlare, cioè il mio lavoro è semplicemente parlare con la gente a meno di un metro di distanza. Poi sì, magari li riaprono pure, però come li riapro? Cioè è un nonsense, capito? È come il voler fare per forza qualcosa, riattivare l'economia, che ci sta tutta, io lo capisco, ci sono persone che moriranno per colpa di questi ritardi, ci sono persone che veramente non hanno un cazzo, Lu, però da un altro punto di vista ti dico, è inutile che tu lo faccia, perché è inapplicabile.
È difficile, per certi settori è molto, molto complicato. Per settori,
sì.
Prima che finisca il tempo, abbiamo sicuramente il tempo per l'ultima tua canzone che ci sveli in anteprima.
Posso sapere un po' di vino? Io adesso mi faccio.
C'hai anche l'oste.
Dalla mia compagna, vi suono Martin Scorsese, vi ringrazio a tutti, veramente, guarda, io mi sto un po' cagando in mano, se devo essere sincero sono un po' nervoso, perché non ho mai cantato in italiano a più di, quanti siamo, 7, mai fatto una cosa del genere, quindi ragazzi... io sono contento, sono veramente molto contento, perché è bello riscoprirsi, è bello ritrovarsi. Io invito a tutti a farlo
e a fare anche all'amore,
sempre, sinché fa male, sinché ce n'è. Ok, ci siamo. Questo è Martin Scorsese, ragazzi.
Sembra che tutti si è perso dentro un barattolo di maionese e che tutti i giorni poi ti scontri con le tue pretese. Sono assurde. dei mortali. Sembra che il giocattolo si sia rotto tra le mani. Mi trovo scortese, arrogante, hai troppe pretese, irreali. Vorresti essere importante, ma in fondo tu sembra che tu ti sia perso dentro un barattolo di maionese e che tutti i giorni poi ti scontri con le tue pretese. Sono assurde, irreali, hai troppe pretese. Sono assurde, irreali, vorresti essere importante, ma in fondo tu vorresti essere rilevante, ma in fondo tu
no. Quando ho sentito questa su WhatsApp, quando mi hai mandato...
Questa tu l'hai sentita già prodotta, cioè tu hai già sentito la versione finale.
Ho sentito il primo verso e lì ho messo pausa, ho fatto bellissimo, bellissimo, bellissimo. Vincenzo Mollica direbbe capolavoro assoluto.
Ti dirò di più, ero lì che c'avevo le birrette in fresco, stavo andando al pezzo e ho aperto il frigo e c'era il barattolo di maionese vuoto e l'ho guardato, poi mi sono risseduto e mi è arrivato. Sembra che ti sia perso dentro un barattolo di maionese, perché no? È nonsense, chiaramente, però ci sono le sue, cioè c'è anche un, cos'è, un testo che parla anche di me, parla della mia arroganza a volte, parla dell'ego che abbiamo noi musicisti, parla dell'ego che ho avuto a volte in certi momenti in cui bisogna anche essere umili e riconoscere che abbiamo un cazzo di ego grande come una montagna. Quindi questa è un po' una presa per il culo per me stesso, per tipo calmo.
Calmare. Mario Carpacoi Nardi, grazie per questa chiacchierata.
Comunque mi chiamo Carpacoi perché...
Cioè si vede.
Ce l'hai lui.
C'è un nome tatuato.
Eh sì, è lei. È arrivata a lei, quindi boh. Stupidamente ho fatto Capacco con le K. Dai,
ci sono nomi di progetti molto peggiori, ti posso assicurare. Sei cavata bene.
Sono andato bene.
Mario, che dire, Carpacoi, è stato un piacere. Ti mando un forte abbraccio e ci sentiamo presto.
A tutti. Ciao bello. Grazie di tutto.
Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, B-Podcast.